Qui ufficio centrale per la segretezza. Si trasmette la seguente informativa a diffusione esclusiva. Classificazione riservatissimo. Ci risulta che il già attenzionato Gianluca Nicoletti, dopo 10 anni di spostamenti senza meta apparente, abbia abbandonato la terraferma. In un deposito bagagli della stazione marittima è stata trovata una sua borsa con degli effetti personali. Le nostre fonti lo danno per imbarcato nottetempo su una nave da crociera. Forse la cosa è riferibile alla donna che lo attende alla fine del suo viaggio. Pare sia convinto di poterle sfuggire, restando sempre a bordo a conversare con gli altri passeggeri, mentre la nave va. La nave va, perché nessun approdo sia l'ultimo. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Una bella donna vuole raccontarmi la sua vita. Lo fa spontaneamente, ma ormai ci credo. Sta girando la voce che c'è un passeggero che non scende mai, che resta sempre a bordo, che fa domande, che si infila nella vita altrui. Qualcuno mi fugge, devo dire, quando mi vedono scappano o trovano scuse, non si fermano nemmeno a parlare, nemmeno per un saluto, soprattutto quando mi siedo al bancone del bar e guardo intorno. Tutti prendono il bicchiere e si allontanano. No, lei si è avvicinata invece, si è avvicinata perché ormai sa qual è il mio scopo a bordo di questa nave e sa che il suo desiderio è raccontarmi. Quando inizia questa storia? Tu hai avuto una separazione, sembra tutto comincia da questo, un cambio di vita.
Sì. Io ho avuto una separazione, io mi sono sposata abbastanza presto, ho avuto una separazione dopo pochi anni e come posso dire, credevo di avere sposato l'uomo della mia vita, il principe azzurro, e invece nel giro di molto poco mi sono accorta che non ero felice.
Beh, però sei stata abbastanza fortunata averlo capito presto.
Sì, questo è vero, anche se per me è stata una grandissima sofferenza, perché purtroppo separandomi sono uscita immediatamente da quelli che erano sempre stati gli schemi all'interno dei quali la mia famiglia ha sempre voluto ingabbiarsi e ingabbiarmi e ingabbiare tutte le persone.
Cosa ti piaceva di quest'uomo? Cos'è che ti aveva affascinato?
Quest'uomo era l'uomo più bello che io avessi mai visto. Era bello, era dolce, era, non so come dire, era, per me era incredibilmente bello, era l'uomo più bello che avessi mai visto, mi sono innamorata subito di lui.
E ti sentivi gratificata del fatto che lui ti desse attenzione, che era molto bello?
Sì, io mi sentivo molto gratificata, in realtà lui è uno di quei belli inconsapevoli di esserlo.
Beh, per fortuna.
Forse
no?
Ancora più belli, sì. E quindi quando abbiamo deciso di sposarci, per me era una cosa, non ci potevo credere, tanto ero felice. Non
quindi era, diciamo, il sogno del principe azzurro realizzato.
Il sogno del principe azzurro realizzato, la casa, i nostri due lavori, tutto tranquillo e noi due, per me era il paradiso.
E come ha cominciato a incrinarsi questo idillio?
Ha incominciato a incrinarsi perché comunque quest'uomo, benché molto bello, benché molto carino, molto dolce nei miei confronti, alla fine a un certo punto ha cominciato a essere molto distaccato, ma non che prima fosse attaccato e dopo si fosse distaccato, come posso dire, mi sono accorta probabilmente io che fin tanto che ero io che tiravo la barca, che comunque avevo iniziativa, che ero affettuosa, lui mi seguiva a ruota, ma se le cose dovevano arrivare da lui, purtroppo c'era il nulla, quindi mi sono trovata praticamente a essere da sola, a gestire questa relazione in cui tiravo solo io.
Diciamo che nel momento della passione e dell'innamoramento uno non ci fa caso, ma lui probabilmente
certo
non era mai cambiato.
No, lui non era mai cambiato, lui è sempre stato così, ero io che probabilmente lo avevo idealizzato. E per cui...
Cioè ti sentivi poche attenzioni verso di te?
Assolutamente zero attenzione.
Quanto è durato il matrimonio?
Il matrimonio è durato circa 3-4 anni.
Beh, poco, non è tantissimo.
Poco.
E sì, tu come hai gestito questo matrimonio? Quando hai cominciato a sentire momenti di crisi?
Il momento di crisi che io ho cominciato a sentire è stato perché ho cominciato a sentirmi interessata ad un mio ex collega, dove lavoravo prima, ricambiata, anche se era una cosa molto embrionale, ci si guarda, ci si capisce, ma nessuno dei due ha il coraggio di portare.
Ma era bello anche questo, era bello?
Assolutamente no, anzi assolutamente no, per cui secondo me, chissà, forse ero proprio io che avevo bisogno.
Cioè avevi chiuso con i belli?
Avevo chiuso con i belli, probabilmente avevo chiuso con i belli.
Come è andata a finire col collega?
Non è andata a finire in nessun modo, perché io poco dopo mi sono resa conto di essere rimasta incinta, per cui dopo sono stata completamente presa dalla mia maternità, che è stata portata a termine, è nato nostro figlio e per un po' di tempo, sai com'è, fin tanto che i bambini sono piccoli, assorbono.
Uno pensa
tutte
solo
le
a quelli. Sì.
Pensi solo a quello.
E quando diciamo si è svezzato il bambino, che è successo?
Quando si è svezzato il bambino io ho cominciato a rendermi conto che mi guardavo intorno, che avevo bisogno di altro, mi era stato suggerito di andare su una certa tal chat room, ai tempi si parla del 2006-2007, non se ne sentiva ancora tanto parlare.
Ma chi ti aveva dato questo consiglio? Chi te l'aveva dato?
Questo consiglio me l'aveva dato la mia psicoterapeuta dell'epoca, che per motivi di lavoro stava facendo degli studi su queste chat di incontri e mi diceva: ma la gente non si incontra mica solo per fare chissà che, si incontra anche solo per creare amicizie.
Ma tu eri ancora sposata, quindi eri andata da lei per capire della tua crisi.
Io, esatto, ero andata da lei perché mi sentivo in profonda crisi, non ero ancora separata ma poco ci mancava, per cui ho cominciato proprio nel momento in cui stavo separandomi a frequentare questa chat room.
Quindi la psicologa ha detto: comincia a guardarti intorno, tanto il matrimonio è finito, è inutile che insisti.
Sì. Vabbè, lei mi diceva: tu hai bisogno di renderti conto che ci sono altri uomini, che ci sono altre persone, e io ho cominciato ad andare su questa chat room. What's wrong with you? What is it you...
Gentili ospiti, chiunque voglia raccontare la propria storia può scrivere a lanaveva@radio24.it.
Beh, finalmente una donna che racconta dei suoi ardori, senza frustrazioni, senza paure, senza reticenze, senza vergognarsi, senza sentirsi giudicata. Una donna che ha avuto il coraggio di sperimentare nella sua vita quello che magari altri si limitano a immaginare, a pensare o a sognare. Ma come ti proponevi nella chat room? Come ti proponevi?
Io mi proponevo in maniera molto ingenua, ovviamente con un nomignolo, però davo tutte le mie generalità. Se mi veniva richiesto davo anche il numero di telefono.
Ma tutto? Beh, eri proprio ingenua.
Per dire quanto io potevo essere ingenua, e poi all'epoca ancora non si sentiva parlare di tutti i problemi che ci sono oggi.
Ancora i social
mondo,
non esistevano, i social come esistono ora.
C'erano. Sì. Certo.
Quindi tu hai cominciato, ti ponevi, e che tipo di umanità andavi a raccogliere lì?
Più che altro uomini che comunque quasi da subito mostravano di cercare comunque donne con cui intrattenere delle relazioni di tipo clandestino, in quanto tutti sposati o comunque fidanzati, anche qualche donna.
Vabbè, erano tutti pazienti della psicologa probabilmente, andava tutti
chissà. E ho cominciato a intessere proprio questa rete fittissima, che nel giro di un mese, due mesi è diventata fittissima, di conoscenze che poi non sono rimaste solo conoscenze di chat, nel senso che molte persone comunque nel tempo, ma nel tempo parlo di qualche settimana, poi ci si incontrava, magari erano persone non della mia città, per cui ci si trovava a mezza strada o venivano nella mia città. E io mi sono resa conto subito che comunque la stragrande maggioranza di chi frequentava quei siti voleva delle relazioni sessuali, clandestine.
Sai, non è, certo. Non è cambiato molto poi nel tempo, non è che uno va lì per le cose romantiche, la gente che aveva già le sue relazioni che voleva evadere.
Certo,
d'altronde anche tu andavi per evadere, non è che cercavi il fidanzato.
Sì, io andavo per evadere, anche se nella mia mente forse l'idea del sesso non era una cosa così forte, era più un bisogno di attenzioni maschili. Io come donna non mi sentivo più attenzione di niente.
Cioè volevi essere corteggiata, dai, no?
Avevo bisogno di essere corteggiata, sì, esatto.
Hai trovato così. Corteggiatori, diciamo, all'altezza?
Ho trovato corteggiatori, ho avuto anche una relazione che poi, diciamo che è un uomo che ho conosciuto quasi alla fine delle mie frequentazioni di chat, con lui poi, chiusa la parte chat, ho avuto una relazione di qualche anno.
Una storia vera.
Assolutamente una storia vera e anche molto importante per me, con cui sono rimasta in buonissimi rapporti fra l'altro.
Ma nel frattempo il marito se n'era andato, era già finito.
Nel frattempo col marito era finita, lui si era trasferito in un'altra casa.
Quindi non hai avuto dei momenti, diciamo, di adulterio,
Se non consideriamo comunque l'adulterio mentale con il mio collega, ex collega,
comunque
tutti questi giri di chat, telefonate, squillini, che mio marito era ancora in casa, reale adulterio.
E lui capiva però.
Lui non vedeva niente.
C'è questo vantaggio.
Io mi collegavo al computer tutte le sere, era un must, messo a letto il bambino, io dovevo collegarmi, non potevo non farlo, per me era una droga.
Giocavi a far la sirena lì con tutti intorno che ti cercavano, ti scambiavano.
Esatto.
Quindi era una cosa più che altro mentale.
Era una cosa più che altro mentale.
Cioè vi scrivevate, ancora non c'erano le chat, diciamo, che vedevi tanto, parlavi, scrivevi e basta.
Ci si scriveva, c'era un gran invio di fotografie, io ovviamente mandavo sempre foto del mio viso e ricevevo spesso foto di organi genitali maschili.
Ah, mandavano piselli, vabbè, quello
è cambiato. Tranquillamente, mai. C'erano ancora gli MMS ai tempi, quindi...
Prendevi anche in considerazione, diciamo, questo approccio drastico, brutale, o quelli li scartavi?
No, li prendevo assolutamente in considerazione, perché mi dicevo, ma io sono sempre stata una ragazza tranquilla, magari in questa cosa trovo un qualcosa che mi soddisfa.
È uno stimolo. Corrispondeva alla realtà poi a quella che era la rappresentazione, o era soltanto millantare?
Allora no, corrispondeva, nel senso che in genere le persone che ho incontrato, che saranno state quasi una decina nell'arco di qualche mese,
si è data da fare comunque.
Sì. Assolutamente.
Ma come facevi a trovare il tempo?
O erano persone vicine, per cui inventavo la serata che andavo fuori con un'amica, o mi sono fatta anche dei weekend fuori città.
Ma di solito com'era la dinamica? Ci si chattava un po', ci si agganciava, sì. E si dava un appuntamento.
Esatto. E ci si dava un appuntamento.
Si muovevano sempre gli uomini normalmente.
In genere si muovevano gli uomini, tranne una delle prime volte che mi sono mossa io per andare in una grande città, in quanto ritenuto ambiente più tranquillo rispetto alla mia piccola cittadina, per andare a incontrare quello che era un ragazzo con cui chattavamo da molto tempo, sembrava che ci fosse molto feeling.
E dove avvenivano gli incontri? Alberghi, hotel?
Io l'ho visto una volta sola, l'ho intravisto una volta sola, lui mi aveva prenotato l'albergo. Io dovevo andare in questa grande città, in questo albergo lui avrebbe dovuto venire a prendermi alla stazione. Mentre io ero sul treno mi telefona apparentemente un suo amico per avvisarmi che lui aveva avuto un problema con la sua ragazza con cui conviveva. Io lo sapevo che lui conviveva con una ragazza,
cioè aveva cambiato idea, dai.
E per cui questo amico ha detto: vengo a prenderti io alla stazione, non ti preoccupare, lui arriva dopo. In realtà l'amico non si è mai presentato. Io mi ricordo, presi un taxi, andai in albergo e una volta che fui in albergo cominciai ad aspettare le telefonate di questo ragazzo.
Non sono arrivate.
Sono arrivate, allora specifico che lui aveva il mio numero ma io non avevo il suo, lui chiamava sempre da un numero sconosciuto in quanto diceva che la sua ragazza era gelosissima.
Ma tutte queste precauzioni, se dovete vedervi in un albergo, mi sembra che ormai erano inutili tutto il numero sconosciuto, tutte queste.
Ma infatti, solo che io non mi sono fatta allarmare da tutti questi segnali. Lui mi ha telefonato, ha detto sono sotto, scendi giù, io sono scesa giù, finalmente l'ho visto, ci siamo abbracciati, mi ha detto guarda ho un problema, la mia ragazza mi ha beccato, per cui io stasera non so se riesco a venire, tu aspettami, ti dico qualcosa più tardi.
No, un grande coglione se stanno le cose così, diciamo la verità.
È stato veramente, io sono tornata su, ho aspettato che lui chiamasse, in realtà in tarda serata ho cominciato a ricevere le telefonate dall'amico e dagli altri amici ai quali probabilmente lui aveva raccontato che c'era questa che ci stava, per cui facilmente aveva organizzato una mucchiata, e loro dicevano ma vieni giù, dai che ti diverti con noi, ma ti diverti molto di più con noi. Io mi sono asserragliata in albergo, non avevo
rischiato molto, sai che hai rischiato?
Ho rischiato tantissimo,
cioè diciamo era un piccolo stronzo che in realtà aveva tirato in una trappola per fare la mucchiata con gli amici, ecco.
Esatto.
Ma c'era molta differenza d'età fra voi?
Lui aveva detto che aveva pochi anni meno di me, ma a questo punto non lo so, né se fosse vero, né se fosse vero lui.
Quando l'hai visto come ti sembrava di età?
Quando l'ho visto mi è sembrato circa un mio coetaneo, mi è sembrato corrispondente alla descrizione, non c'erano state foto fra noi appositamente, probabilmente io non gli sarò piaciuta, non lo so. Fatto sta che io sono rimasta tutta la notte a piangere in albergo.
Beh, triste,
lui ha cominciato a telefonarmi, a dirmi scusa, i miei amici sono degli stronzi, credimi, vengo domattina, ma lui mi voleva rassicurare, però io non ho voluto sapere più niente. L'indomani mattina prestissimo ho chiamato il taxi, sono tornata in stazione, sono tornata a casa, lui ha continuato a telefonarmi.
Da sbattere la testa sul muro comunque.
Sì, dicendo ma è stata una cosa Gianluca,
no, me
io
immagino.
Ho una paura,
ma anche mortificata.
È una delusione.
Tutta riacchittata per una serata d'amore, tutta preparata e stavi lì da sola, è veramente triste.
Sì, è stato veramente triste.
E
da quell'episodio lì ho affrontato gli altri incontri con uno spirito molto più leggero, e in realtà ho incontrato persone probabilmente molto più serie, perché si sono sempre tutte presentate, c'è stato comunque con tutti quanti uno o due incontri, poi è capitato anche che...
Ma sempre con la stessa tecnica, cioè prenotate un albergo, vedate in albergo?
No, a volte magari se erano persone vicine era anche un caffè in un bar della mia cittadina.
Ah, beh, cose non, diciamo, non drastiche.
Certo, sì, anche non drastiche, certo, però tutte persone, tutte molto serie e che avrebbero voluto anche rivedermi, solo che sono stata sempre io che dopo uno o due incontri ho sempre tagliato.
Perché
la
non,
cosa
ti piacevano,
non, mi,
non ti piacevano?
Non mi piacevano, ma non era neanche quello Gianluca, è perché fondamentalmente la cosa non mi soddisfava, io non riuscivo a trovare...
Non ti scattava? Beh, se non ti scattava,
non
la molla...
Non mi scattava.
Certe sere in cui mi manca merda e siccalia, uscire con due calice e le ciccarie, c'è amore bibi quanto bello però succhialia, un poco ancora perché ficcatine, fittatiche, certe sere tu mi manchi perché ficca chi è, e un poco ancora finché sembriamo alle fanterie, io non mi drogo, sciolgo le passi e ti gesive, c'ho amore bibi bello però non mi coccolini.
La nave va.
Mentre parla la mia amica, ho preso un pezzo di carta e provo a fare dei conti, provo a fare degli incroci, provo a sistemare in un immaginario calendario della vita di quei suoi mesi di affocamento carnale come potesse distribuire tutti questi uomini. Mi rendo conto di una cosa: quando una donna decide che vuole una persona o vuole comportarsi in maniera per lei gratificante, non esistono ostacoli, non esistono orari, non esistono sorveglianze. La donna è fondamentalmente, radicalmente libera di fare quello che vuole.
era
tu eri legata, diciamo, guarda che è una forma di compulsione, quasi una dipendenza, perché alla fine
io ero sì, anche perché se capitava una sera in cui io non potevo collegarmi al computer, io ero stavo sulle spine, stavo malissimo. Vabbè, io ne avevo bisogno come l'aria.
È la dipendenza vera e propria.
Sì.
Ma esatto. Il rapporto fra le persone conosciute e le persone poi, diciamo, approfondite, conosciute in maniera approfondita, qual era?
Ma
che
allora,
ne so, su 10
rapporto...
che conoscevi andavi a letto con una, due?
No, anche con 4-5.
Ah, 4-5.
Anche con... Sì, ti dico, Gianluca, sono stati 3 o 4 mesi di cui mi vergogno moltissimo.
Ah, perché ti vergogni? Scusami, adesso, vergogna di che? È un momento, volevi sperimentare... Un rapporto fisico, ma
sì.
C'è chi lo fa in 20 anni, chi lo fa in una settimana, poi
certo.
dopo una volta fatto passa altro, no?
Esatto.
Per te è una novità, penso. Tuo marito, sì, è stato il primo uomo della tua vita, probabilmente.
Non è stato il primo uomo della mia vita, però io sono sempre stata la classica ragazza seria, fidanzata in casa, poi avevo avuto un altro paio di fidanzati prima di lui.
Sì, ma uno
però
per volta.
Queste cose,
sempre uno,
certo,
per volta.
Sempre uno per volta, soprattutto, come posso dire, sempre tutto molto basato sulla fiducia, la serenità, la tranquillità. Non avevo mai valutato questo lato.
Ma diciamo, tu è come valuta questo tuo lato scatenante? Perché tu poi la sera tornavi a casa e dici, ma dai, io brava ragazza, in buona famiglia, due fidanzati, poi un marito, madre esemplare, poi faccio le cose turche con uno che nemmeno conosco.
Certo.
E come ti giudicavi questa cosa qua? Ti piaceva?
Stavo malissimo. No.
Avevi sensi di colpa?
Io avevo dei sensi di colpa.
Non era liberatorio?
No. Non era assolutamente liberatorio, anzi era un qualcosa che mi lasciava molta tristezza dopo.
Però ti piaceva, se non avresti continuato.
Esatto. Io avevo comunque questa ricerca sempre di queste sensazioni inebrianti, ma ne rimanevo sempre.
Ma qual era il momento più inebriante? Il momento del corteggiamento o il momento proprio che entravate in camera insieme?
Il momento del corteggiamento. Spesso dopo... avrei voluto che finisse il più rapidamente possibile.
Cioè era ormai un prezzo dovevi pagare perché eri andato troppo avanti.
Esatto.
Però
esatto,
se era per te, sì, poteva finire lì.
Assolutamente, solo che magari c'erano persone che venivano da lontano, da altre regioni. Uno dice, vabbè, ormai ci sono qua, che cosa faccio?
Mi lo posso lasciare a becco asciutto.
Sì. sì,
vabbè, però questo altruismo, se ti nuoceva, forse dovevi rifletterci, no?
Sì, assolutamente, avrei dovuto riflettere.
Essere,
sì,
la croce rossina di tutti gli sfigati,
esatto,
del mondo.
Esatto, anche perché fra tanti, ora a parte il primo, ce n'è stato un altro che aveva stabilito, guarda, ti chiamo sempre io, i soldi delle telefonate li spendo sempre io, all'epoca non c'erano i contratti.
Ah, si pagava
ora.
Al telefono, cioè.
Esatto, però facciamo che ogni mese tu mi mandi 50 euro. E no, per un paio di mesi io glieli ho mandati.
Vabbè, ma che pidocchioso, ma dai, non è possibile.
Lui sicuramente pidocchioso, ma io di un'ingenuità imbarazzante.
50 euro a risarcimento le telefonate che faceva?
Sì, esatto. E quindi questa cosa è andata avanti.
E in più andavate anche a letto.
Sì, esatto.
Come fai a fare l'amore con una persona che ti chiede 50 euro al mese? Cioè, sembra assurdo.
Infatti, è assolutamente una cosa assurda.
Cioè, ti chiedeste 50.000, dice, vabbè, è un gigolo di lusso, ma 50 euro, sì, da poveracci.
Certo, assolutamente. No, ma io non mi accorgevo di niente. Il problema lì è che io non mi accorgevo di niente. Per me era una cosa divertente sul momento, poi diventava pesante, ma tanto ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31 e via. Però non ero felice.
Cioè gli adavi per consunzione, proprio per sfinimento,
sì, esatto,
per sfinimento.
Esatto. E alla perenne ricerca fondamentalmente del grande amore, che comunque io non sapevo non sarebbe mai
potuto. E qual era la tipologia d'uomo che trovavi? Tutti sposati, clandestini?
Tutti sposati, tutti con situazioni in crisi, tutti comunque in procinto di lasciarsi.
Beh,
con le rispettive
classico.
Ma non era vero naturalmente. Non era vero naturalmente, o nella maggior parte dei casi non era vero. E però io ci cascavo sempre con tutte le scarpe. A un certo punto ho cominciato a non investirci neanche tanto più a livello morale, mentale, sentimentale. Poi la cosa pian pianino si è esaurita così come era cominciata, anche perché una delle ultime persone che conobbi fu proprio una persona con cui decidemmo di stabilire una relazione esclusiva e reale, per cui chiusi con tutte le chat e
anche perché
insomma.
Era più redditizio alla fine, si trovi bene con una persona,
sì,
vai sempre con quello, un amante, lo vedi quando,
sì,
vuoi,
Esatto, e diciamo che avevamo anche cominciato a introdurci alle rispettive famiglie, quindi i miei genitori sapevano di lui.
Quindi erano fidanzati a questo punto.
E eravamo proprio fidanzati, abitavamo in due città diverse, non troppo distanti, ci vedevamo nel weekend e andava bene così. Andava bene così.
E va bene. Di tutte queste storie qualcuna te ne è rimasta un po' impressa, a parte le due persone con cui hai avuto una relazione? Qualche tipo un po' diverso dallo standard?
No, assolutamente no, soltanto quest'ultimo uomo con cui appunto ho avuto proprio una relazione sentimentale, vera, reale, soltanto lui.
Questi uomini come si comportavano con te? Erano gentili, galanti comunque?
Questi uomini sì, erano molto gentili, molto galanti, i classici anche che ti aprono la portiera della macchina, che ti portano nel ristorante di lusso, assolutamente, sì. Sono molto gentili, molto carine, molto bisognose anche di affetto, di amore, di attenzioni. Questo
non era solo sesso, era
no,
attenzione.
No, assolutamente era anche attenzione.
Volevano essere coccolati,
certo,
ascoltati.
Sì. Ascoltati, coccolati. In alcuni casi abbiamo fatto delle serate, delle lunghe chiacchierate, poi non è successo neanche niente. Quindi non... anche rapporti così, quindi insomma posso dire che alla fine... Non è soltanto sesso quello che la gente va cercando, ma anche proprio affetto, attenzione, fondamentalmente attenzione. Ma
sai, di solito quando salta il tappo che il sesso è sicuro, che uno sa che può farlo, poi vengono le altre esigenze. Quello, diciamo, è il punto d'arrivo ambito. Dice, io mi vedo una persona, sì, che contatto online, ci vediamo in un albergo, è chiaro, sono tutti e due adulti, si fa l'amore. Una volta dato per scontato che la persona ci sta, che non fa problemi, che non ti dice ma no, cosa faccio, Dio mio, dove sono finito, fatto quello poi subentrano esigenze profonde, una persona che ti ascolta, che ti sta,
esatto,
vicino. Ma non c'era il problema che qualcuno si innamorasse, diventasse un peso?
No, perché comunque li vedevo tutti abbastanza distaccati. E come dico, dopo due o tre volte ero poi sempre io che tagliavo la faccenda e che non volevo più, incominciavo a farmi di nebbia, a non rispondere più al telefono, a non andare più in chat. Pian pianino la cosa si è esaurita.
Anche perché se andavi te a botte di decine a settimana, anche gli altri hanno fatto lo stesso, quindi ognuno aveva un turnover faticosissimo.
Infatti sono stati mesi faticosissimi, perché nel contempo dover organizzare tutto, mentire a tutti quanti, perché nessuno ha mai saputo di queste cose, quindi era una fatica. Io ho proprio un ricordo di quei mesi come di una fatica.
Non avevi una confidente, un confidente?
No,
nemmeno la psicologa?
La mia psicologa sì, però poi finì il rapporto anche con lei perché non trovavo beneficio e non mi trovavo bene.
Anche
perché
ormai ripartita, non potevi raccontargli ogni giorno tutto quello che facevi.
Assolutamente, sì.
E lei ti ha detto che avevi fatto bene a farlo, sì, perché ti eri liberata.
Secondo lei avevo fatto bene perché mi ero guardata intorno, avevo visto che c'erano altri uomini, che non c'era solo mio marito, che la vita sentimentale poteva comprendere tanti aspetti e che sicuramente per una persona come me cercare di prendere le cose più alla leggera era meglio.
Quindi potrà capitarti una settimana di andare con anche più di uno o due uomini durante la settimana?
Sì, assolutamente, o quantomeno di vedermi, di incontrarmi, questo sì.
Non era difficile gestire tutto questo? Vabbè, che tanto nessuno pensava di avere l'esclusiva, quindi potevi anche benissimo sbagliare il nome o...
Certo,
però era faticoso, certo. Ogni volta farsi bella, prepararsi, acchittarsi, sì. Esci con uno, sai che il giorno dopo ce n'è un altro e ricominciare da capo.
Sì, ci sono state settimane anche con un paio di incontri, due o tre incontri, non tante veramente, settimane così, però nel complesso quei mesi sono stati molto lunghi, difficili, complicati, faticosi.
In effetti eri proprio drogata comunque.
Assolutamente, infatti il taglio, cioè devo dire, è andata scemando la cosa, ma in realtà io ho smesso quasi di netto.
Où es-tu en cet instant, moi en retard? J'arpente les couloirs en recherche de quoi je ne sais. Miss, je te kiffe et tu le sais. Laisse-moi t'enlever, on se trouvera une planque à l'abri du monde, à l'abri du manque contre la rosée et les étoiles. J'suis pas le genre de mec à m'asseoir à côté de toi. Tu me glaces et me brises, y'a quelque chose en toi qui m'empêche de quoi que ce soit. J'veux juste t'emmener au creux des vagues déferlantes qui se posent sur ton corps endormi, dans la valse du vent et le bruit de la nuit. On déjouera les statistiques en ignorant les pourcentages de chance pour moi d'avoir pu dégrafer ton corsage en plein orage. J'suis pas le genre de mec à m'asseoir à côté de toi. Tu me glaces et me brises, y'a quelque chose en toi qui m'empêche de quoi que ce soit. Chose en toi qui m'empêche de quoi que ce soit, de quoi que ce soit. Speakeasy de New York City, écouter du vieux jazz des années 20 à la poursuite de rien. Mais toi tu voulais que mon beurre, l'argent de mon beurre et mon cul de crémière. Mais ça paye des misères d'offrir des fleurs, d'offrir des vers.
Sì, ammetto, ho un po' di nostalgia e un po' di rimorso. Mi dispiace aver incontrato questa donna in questa fase di tranquillità. Mi sarebbe piaciuto conoscerla nella fase di scatenamento. Mi sarebbe piaciuto vedere uno sguardo diverso, un atteggiamento diverso e soprattutto questo gioco indefinibile e assolutamente affascinante di rimorso, di senso di colpa, di volontà di soddisfare l'altro anche semplicemente per non avere il fastidio di dover gestire una disillusione. Una donna che faceva felici gli uomini per sfinimento, per fatica, per non vedere negli occhi quella sorta di rimpianto di ciò che si poteva cogliere e non si è colto. Il vantaggio sarà che ti sentivi bella e desiderata, almeno questo.
Assolutamente, quello assolutamente.
Quello cercavi quello alla fine.
Sì, esatto.
Tutti questi uomini che sbavavano, venivano da lontano, ti facevano mille corteggiamenti, sì. Ti facevano sentire al centro della loro attenzione.
Assolutamente, sì. Solo che io non capivo che era tutto finto, era tutto palesemente finto, quindi
finto.
Non so come dire.
È una modalità dell'incontrarsi, è finto.
Sì, certo,
anche la coppia fissa è finta alla fine, capito? Anche il matrimonio è finto, il fidanzamento è finto, l'amore, tutto può essere finto. È una modalità, è dire, un periodo della mia vita ho sperimentato l'amore fisico, il sesso, cosa che mi sono sempre negata, in maniera intensiva. Ci sono persone che questo lo fanno, ti ho detto, diluito in una vita, te l'hai fatto concentrato in un paio di mesi,
certo,
quanti, un paio di anni. Quanto tempo è durato il periodo della Maliarda?
Questo periodo è durato 4, 5, 6 mesi per arrivare a fine completa. Poi quest'uomo con cui avevo, diciamo così, che avevo conosciuto e con cui avevo iniziato questa relazione, fummo molto chiari reciprocamente. Basta chat con altre persone, adesso ci siamo noi.
Cioè come due drogati che dicono adesso ci disintossichiamo,
sì.
Andiamo in comunità.
Esatto,
la stessa
esatto.
Cosa.
Forse ci dovevamo trovare per sentirci appagati e dire adesso basta con tutto il resto.
Senti, a quel periodo tu ti vestivi diversamente, ti truccavi, cioè
sì,
chi ti conosceva ti avrà visto cambiare. Facevi la donna fatale a questo punto, perché
Io mi sono sentita dire da un amico, un grande amico di vecchia data, che mi conosceva bene e con cui però non mi ero confidata, che in un certo qual modo sembrava vedersi che io ero disponibile. Io ovviamente quando mi sentì dire così negai ogni bene, ma no, come, perché?
Avrei cambiato completamente modo di vestirti, sì, modo di truccarti. Uno che non era abituato, gli è successa questa.
Sì, esatto. Molto probabilmente lui, che mi conosceva bene, si era accorto del cambiamento. Visto poi che io avevo immediatamente cambiato discorso, lui non l'ha più tirato fuori e la cosa non è più stata toccata.
Cioè, tu sembri più disponibile.
Lui mi diceva, sembri quasi più disponibile, ma la sua era una disponibilità, non si vede che sei una donna disponibile ad andare a letto con chi che sia, era più... Io sono sempre stata una persona chiusa, una persona che non dava molta confidenza. Evidentemente ero cambiata.
Basta a volte un taglio di capelli e un paio di scarpe per cambiare.
Certo, probabilmente sì.
Oh,
sì.
Allora, cos'è successo dopo? È iniziato il periodo della grande astinenza, la grande depressione.
È iniziato il periodo di questa relazione con quest'uomo, che sulle prime è stata molto felice, e poi sono venute fuori differenze caratteriali e purtroppo anche di vissuto che ci hanno stroncati, nel senso che comunque sono venute fuori delle differenze inconciliabili, e anche lì per la mancanza di coraggio che mi ha sempre contraddistinta, di dire le cose come stavano, di creare un dispiacere, anche lì me ne sono accorta, perché ho cominciato a provare interesse per un collega di lavoro.
Beh, tu però onestamente hai un'anima inquieta e curiosa, è inutile che lo reprimi. Adesso non è stato,
sì,
non è che tu hai avuto 6 mesi di impazzimento, la tua natura è questa, una donna curiosa, interessata, che vuole sperimentare.
Molto probabilmente sì, ho sempre pensato.
Ma mica,
no,
mica,
però...
mica vuol dire essere malati, non lo so.
Certo.
No, cioè ti stava quando... stretto il vestito di brava madre di famiglia, dedita ai figli, al marito. Tu sei una donna che gli piace sperimentare, ma è un essere umano totalmente nella norma. Hai fatto pace, penso, con questa cosa qua?
Sì, sì, io poi ho fatto pace, anche perché negli ultimi anni mi sono affidata a una psicoterapeuta.
Vabbè, ma mica ribalata, scusa, ma perché una psicoterapeuta? Mica...
No. È che tutte queste cose, secondo me, che affondano le radici nel fatto che io non riesco a dare un dispiacere alle altre persone. E pur di non dare un dispiacere, io imbastisco bugie su bugie per non dover mai ammettere la verità.
Vabbè, questo qua è che è abbastanza diffuso. Gestire il dispiacere altrui è molto più complicato,
sì,
che fare chiudersi il naso, farlo contento e via, capito?
Esatto.
Oggi come ti definisci? Oggi com'è la tua vita? Sempre irrequieta? Diciamo, sei entrata in una fase di calma?
No, oggi la mia vita è molto tranquilla, e chiaramente quando la natura è che si fa fatica a dire la verità, è sempre un lavoro. Devo sempre forzarmi per riuscire a dirla, però adesso la mia vita è abbastanza equilibrata.
Sì, ma ancora vedi persone che ti piacciono, cerchi di andarci a letto?
No. Ho un compagno fisso con cui sto molto bene, con cui sono veramente felice, con cui penso veramente di aver trovato la felicità e la perfezione. Ora non può dirla nessuno, però compatibilmente con tutto quanto è veramente un buon momento, e soprattutto non solo con lui ma con tutte le persone adesso mi sforzo di dire la verità. Io dico, cerco di dire sempre la verità, anche quando mi costa, anche quando mi dispiace.
Ma non è obbligo della verità, però renditi conto, scusa, poi io dico la mia, mica è detto che la verità sia sempre la cosa migliore, dire la verità, sia per il bene degli altri che per il bene nostro. Tienti su una posizione possibilista, può essere sempre dietro l'angolo qualcuno che improvvisamente vedi e ti piace, perché devi negartelo, che ne sai.
No,
tutto può essere, no? Può essere che ti ritornano i passati ardori e rimetti tutto in discussione, o se no non metti in discussione niente, ti fai una passeggiata fuori perimetro e poi ritorni dentro. La vita è fatta così, non devi farti un po'.
Certo, diciamo che adesso sono comunque in una fase, una lunghissima fase che dura già da svariati anni, in cui mi sento appagata e serena così. Riguardo quella parte della mia vita come a un'esperienza sicuramente molto rischiosa. Io forse adesso, con quello che si sente dire, ho la reale consapevolezza dei rischi che ho corso, però adesso non
hai certo la curiosità di sapere come sono fatti gli uomini, ormai l'hai capito.
Non ho la curiosità, ma soprattutto non ho social, io non ho Facebook, non ho Instagram, io ho solo WhatsApp, non ho nient'altro, e mi rifiuto categoricamente di andare da nessuna parte, parlo dei social, perché so cosa si può instaurare, voglio starci lontana.
Beh, adesso perché parli, perché stai tranquilla, è per tutto passato. Vabbè, meglio così, ti ho conosciuto nella fase di serenità, ti avessi conosciuto nella fase turbolenta, mi sei dovuto andare a nascondere dentro una scialuppa o a fuggire, o magari no, che ne so. Ti ringrazio, buon viaggio, continua, sei felice, ciao.
Grazie a te Gianluca, buon viaggio, ciao.
Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years.
Avete ascoltato La Nave Va, conversazioni in viaggio con Gianluca Nicoletti, a cura di Fabrizio Intonti, sound design di Luigi Speciale, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini.